Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani con il programma di oggi di SBS Italian. Adesso occupiamoci del futuro prossimo del settore della terza età. Sono infatti passati 4 anni da quando la Royal Commission into Aged Care Quality and Safety, la Commissione Reale sulla qualità e la sicurezza dell'assistenza agli anziani, ha presentato il suo rapporto, un rapporto che mostrava come i governi che sono succeduti, l'ente regolatore e i fornitori di servizi per la terza età abbiano ignorato per decenni gli abusi, le negligenze e l'assistenza al di sotto degli standard nelle case di riposo australiane.
In qualche modo siamo arrivati a un punto di rottura nel quale, da tutti i punti di vista, sia gli erogatori che i pazienti, che le famiglie, si sono trovati in una situazione talmente critica che non si poteva più voltare la faccia ai problemi evidenti.
E questa è la voce del professore di Health Economics and Policy dell'Università di Newcastle e Bologna, Francesco Paolucci, che ha riassunto la situazione dicendo: eravamo arrivati a un punto di rottura e era necessario invertire la rotta. Nel rapporto finale della Royal Commission, la mancanza di fondi era stata identificata come uno dei fattori di questa situazione. Si raccomandava un'imposta simile alla Medicare Levy, 2% del reddito tassabile, per garantire un finanziamento stabile e adeguato in futuro.
E nel 2023 il governo albanese aveva nominato una task force composta da fornitori di assistenza agli anziani, ex dipendenti pubblici ed esperti di economia per esaminare le opzioni di finanziamento. Un anno fa questa task force ha pubblicato il suo rapporto che in misura forse prevedibile ha respinto la soluzione tassa tipo Medicare perché si sarebbe probabilmente esposta ad attacchi politici per l'introduzione di una tassa ulteriore.
È impensabile che una levy, che è uno strumento sostanzialmente poco flessibile, difficile da cambiare e politicamente insostenibile, possa effettivamente essere uno strumento poi utilizzabile.
E questo era sempre Francesco Paolucci. Il governo federale ha lavorato a stretto contatto con l'opposizione per la realizzazione di questo nuovo pacchetto bipartisan di riforme per la terza età ed entrambi gli schieramenti hanno detto no ad una nuova tassa per finanziarlo, come conferma il ministro ombra del Tesoro Angus Taylor.
This is one area where we have worked very closely with the Labor Party to drive reforms, where we have negotiated closely with them to deliver a package which was put in place in the last parliament. It is not necessary to impose a levy. We wouldn't support a levy. That is not what's required.
E a partire dal 1 luglio entrerà quindi in vigore l'Aged Care Act, che attua la riforma bipartisan sulla terza età. Ma operatori del settore, come l'amministratore delegato del Quasit Marco Fedi, ritengono che ci sia troppo poco tempo per adeguarsi efficacemente.
Una riforma epocale, fatta a ridosso della fine del mandato parlamentare, quindi ora siamo di fatto in piena campagna elettorale, avrebbe richiesto più tempo per ristrutturare quello che è stato costruito in oltre 4 anni, ristrutturarlo e mettere tutte le organizzazioni che offrono servizi in questo settore in grado di potersi riorganizzare in vista di questa riforma.
Voce dell'amministratore delegato del Quasit Marco Fedi. Quasit che chiede al Ministero di posticipare di almeno 6 mesi l'avvento delle nuove regole. L'implementazione dei cambiamenti imporrebbe una spesa di 930 milioni di dollari in 4 anni, ma permetterebbe un risparmio di 12,6 miliardi di dollari nei prossimi 11 anni.
Spese ingenti che vanno finanziate, quindi scartato il modello della Medicare Levy, come avete sentito. Che cosa si potrebbe utilizzare per finanziare un settore destinato a crescere nei prossimi decenni? Il professore di Health Economics and Policy dell'Università di Newcastle e Bologna, Francesco Paolucci, ritiene che lo strumento dell'assicurazione obbligatoria, invece, potrebbe permettere di sostenere le spese del sistema nei prossimi decenni.
Lo strumento utilizzabile è un sistema obbligatorio di assicurazione, che va integrato a un sistema che già coinvolge gli individui da una giovane età, quindi che possono spalmare i contributi assicurativi nel corso della loro vita senza dover pagare dei prezzi di accesso, come succede oggi, elevatissimi.
tanto elevati che per molti anziani è una realtà quella di perdere la casa per potersi permettere il aged care. Ma questa non è la direzione verso la quale il governo ha deciso di andare. Al posto di assicurazioni individuali, la task force ha raccomandato una serie complessa di pagamenti e contributi extra che dovrebbero pagare coloro che dispongono di un patrimonio.
E dal 1 luglio del 2025, quindi con il nuovo anno finanziario, scadrà infatti il sistema attuale in cui era tutto gratuito e verrà introdotto il copagamento. I prezzi in un primo momento verranno fissati in base ai costi e alle esigenze dei provider, mentre da luglio del 2026, quindi dal prossimo anno, verranno fissati dal governo con modalità però ancora poco chiare.
A partire dal 1 luglio 2025 chi entra nel sistema sarà chiamato a un pagamento che dovrà fare relativamente ai servizi che gli vengono erogati. Quelli che sono già nel sistema non dovranno pagare, quindi noi avremo un doppio sistema, tra l'altro, che va bene, siamo in grado di gestirlo, ma sicuramente, ad esempio, per la comunità italiana comporta un cambiamento culturale, perché non è più tutto gratuito, ma dovrai tu contribuire all'assistenza.
Queste le parole di Marco Fedi, amministratore delegato del COASIT. Quello dei finanziamenti, come si capisce chiaramente, è uno dei punti più cruciali di questa riforma. Ma allora, quali sono gli altri punti essenziali? Passiamoli in rassegna. Verranno investiti 5,6 miliardi di dollari in un pacchetto di riforme che comprende questi cambiamenti, tra cui un investimento di 4,3 miliardi di dollari per il programma di assistenza domiciliare, chiamato Support at Home, che entrerà in vigore il 1 luglio del 25.
E secondo quanto previsto dall'Age Care Act, entro il 2035 circa 1.400.000 australiani beneficeranno di questo programma che li aiuterà a rimanere indipendenti più a lungo nella loro casa e nella loro comunità. I requisiti imposti dalla riforma però potrebbero essere di difficile applicazione per i piccoli e medi erogatori di servizi.
La riforma prevede una quantità, un pacchetto di servizi garantiti fino a 200 ore ai pazienti. È una cosa chiaramente importante e segnala sicuramente un'intenzione a migliorare la qualità dei servizi, ma impone anche dei limiti agli erogatori di piccola media dimensione. Poi vorrei ricordare anche che i problemi più grossi e i maltrattamenti, gli scandali che sono emersi quando questa storia della riforma è iniziata, vengono dalle grandi organizzazioni. Quindi mettere, diciamo, dei requirements di erogazione che hanno una sostanzialmente economia di scala e di scopo, come le tante ore di care giornaliere, i contatti con le nurses, tutto regolamentato, sono cose interessanti, ottime dal punto di vista del marketing della riforma, ma pongono un onere ai piccoli e medi erogatori che sicuramente è meno oneroso per i grandi erogatori di questi servizi.
Meno oneroso per i grandi erogatori di servizi. Queste le parole del professore di Health Economics and Policy dell'Università di Newcastle e di Bologna, Francesco Paolucci. Nella riforma sono previsti cambiamenti essenziali per migliorare il finanziamento, la sostenibilità e la qualità dell'assistenza residenziale agli anziani.
Ma sebbene anche il settore si dichiari d'accordo sulla necessità di queste misure, il rischio che vedono è quello di favorire il settore privato a scapito delle associazioni non profit, come ha paventato l'amministratore delegato del COASIT Marco Fedi.
Questa di fatto è un'ulteriore privatizzazione. Partiamo da un potenziale privato che ha fatto soldi fornendo servizi a tanti potenziali privati che faranno soldi offrendo altri servizi. Con le varie riforme che i governi hanno fatto, questa è la terza da quando io sono responsabile amministratore delegato del COSIT, hanno sostanzialmente guardato a tutta la parte clinica e quindi imposto giustamente ai fornitori di migliorare la qualità del proprio servizio, quindi abbiamo impiegato più infermieri, abbiamo revisionato tutte le nostre procedure per garantire che la qualità dei servizi ad ogni livello soddisfassero certi criteri e certi requisiti. Ora, questa riforma, di fatto, una parte di questi servizi viene privatizzata senza più le stesse regole. Quindi è altamente probabile che in alcuni settori, ad esempio quelli delle pulizie e del giardinaggio, le stesse regole che venivano applicate a noi non si applichino a questo nuovo settore che di fatto amplia l'offerta, ma di fatto aumenta i rischi.
E la riforma prevede anche nuove leggi per proteggere gli anziani australiani che si trovano ad aver bisogno di assistenza, con poteri più forti per la possibilità di fare indagini sui comportamenti scorretti e anche sanzioni civili in caso di violazione degli standard.
Ma che valutazione dare in definitiva a questa riforma? Nella prima bozza della riforma la parola multiculturalismo non era presente, per poi venire introdotta in seguito alle pressioni delle comunità CALD, acronimo per Cultural and Linguistically Diverse. Segno questo per Marco Fedi che si sta andando verso un sistema appiattito, verso il mainstream, che non considera le differenze e neanche le esigenze culturali all'interno della società australiana. Ascoltiamolo.
Si va sempre di più verso il mainstream, cioè organizzazioni che magari utilizzano un loro sponsor, una persona che parli italiano, e non hanno nulla di italiano al loro interno, tantomeno la sensibilità culturale e sociale, e i piccoli o i medi come siamo noi potrebbero essere considerati ormai superati. E per questa ragione noi stiamo aprendo tutti i nostri servizi anche alla società australiana e quindi anche a altri gruppi culturali e linguistici.
E come avete sentito, per quanto riguarda i piccoli e medi erogatori di servizi, il Quasit considera se stesso come un medio erogatore, le tempistiche sono troppo strette. Il Quasit, per bocca di Marco Fedi, chiede che l'inizio della riforma venga posticipato di almeno 6 mesi. Ascoltiamolo.
Noi siamo convinti che per la fine di quest'anno, quindi 6 mesi, ma se il rinvio fosse di 12 mesi, questo sicuramente darebbe tempo a noi e anche a operatori più piccoli di potersi organizzare o di trovare soluzioni affinché la conclusione di tutto questo non sia che sopravvivano i grandi e i medi e i piccoli spariscano.
E questo era il punto di Marco Fedi. Secondo invece il professore di Health Economics and Policy dell'Università di Newcastle e Bologna, Francesco Paolucci, l'iniziativa governativa non tocca i punti critici dei finanziamenti in maniera adeguata e non porterà, secondo lui, a miglioramenti significativi.
Non si sono affrontati i temi che riguardano la presenza di elementi pubblici ed elementi privatistici all'interno del sistema, quindi non si è affrontato in modo sufficiente il problema della scelta. È un pacchetto che cerca di risolvere un tema molto complesso con una serie di soluzioni olistiche che sono convinto che produrranno più problemi alla sostenibilità del sistema, simili a quelli che abbiamo visto per il sistema di NDIS.
E questa è la valutazione finale del professore di Health Economics and Policy dell'Università di Newcastle e anche di Bologna, Francesco Paolucci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.